cominciamo, diciamo, parlando di più a livello generale, uno degli argomenti che sicuramente la fa da maggiore nel corso delle ultime settimane è questa crisi del mercato dell'energia, delle filiere di produzione, ma insomma una crisi cioè, superficiale, ma che lascia poi trasparire una difficoltà molto più profonda del mercato, del metodo di produzione istantaneo, il cosiddetto just in time, al cuore dell'economia moderna. Allora, per parlare un pochino di questo, abbiamo in collegamento il nostro primo ospite, Nicolò del collettivo di ricerca Into the Black Box. Ciao, ci senti? Perfetto,
Ciao, ciao, vi sento, buongiorno.
benvenuto, ben ritrovato su Blackout. Allora, noi ti abbiamo chiamato proprio per provare a tratteggiare i contorni di un argomento che appunto ci accompagnerà nel corso delle prossime settimane, dei prossimi mesi, sicuramente, ma di cui stiamo parlando ormai da tempo. Come accennavo, appunto, si fa ormai un gran parlare di questa crisi delle cosiddette supply chain, delle filiere di approvvigionamento e di produzione. La domanda che io un po' sto incominciando a intravedere in giro è una domanda abbastanza semplice, ma che ha dei risvolti molto complessi, ovvero questa situazione di difficoltà di approvvigionamento delle materie prime, dello spostamento delle merci, ovvero la crisi della delocalizzazione, scricchiola. Incomincia a parlare di onshoring, ovvero una parola a cui siamo molto poco abituati, che io non avevo mai sentito prima, e che è un po' l'antitesi della delocalizzazione, ovvero l'internalizzare nuovamente la produzione delle merci, ovvero riportarla, diciamo, all'interno dei confini nazionali, quello che si era portato fuori. Ecco, la domanda, diciamo, abbastanza aperta è veramente plausibile che questa difficoltà della logistica possa stimolare un ritorno di almeno parti delle produzioni nel primo mondo che le aveva abbandonate?
Ma allora, la domanda è sicuramente molto ampia, un po' di considerazioni. La prima è che questa, diciamo così, piccola tendenza a invertire la dinamica alla delocalizzazione, tra virgolette, c'era anche prima del Covid, che invece ha accelerato appunto un processo che potrebbe prefigurare alcune tendenze appunto al riavvicinare le catene del valore, a ridurre, restringere la filiera per appunto evitare il rischio di inceppamenti, di blocchi nella catena logistica. Dicevo, questa dimensione c'era anche prima, questa ricerca di un accorciamento appunto delle catene di distribuzione, e oggi sicuramente se ne parla molto di più. È l'inceppamento, il blocco, la disruption, come si dice nel linguaggio logistico, causato dal Covid, ha sicuramente impattato molto la capacità la prontezza, la liscezza, si dice smoothness in inglese, con cui erano abituato a fluire le merci, quindi il capitale, quindi il valore. Però quello che è un po', insomma, la mia considerazione è che se sicuramente potremo assistere a livello locale, a livello di alcune magari aziende, a livello di alcuni settori produttivi, a un effettivo realizzazione appunto di un progetto di accorciamento delle catene globali del valore, non credo che possiamo parlare di una tendenza in atto o di una questione, diciamo così, generale di riforma, se vogliamo, del modello della produzione e della distribuzione. A mio avviso, ormai quelli che sono i processi globali attraverso i quali si è sviluppata l'economia globale contemporanea non sono in qualche modo reversibili. Il dato che è iniziato ormai alcuni decenni fa, diciamo dagli anni 70 sostanzialmente, quello appunto della delocalizzazione produttiva, quindi dello spostare, banalizzando un po' il discorso, le fabbriche fuori dall'Occidente, dello spezzettare anche la fabbrica stessa in più passaggi, in più processi produttivi su un territorio più ampio, non più centralizzato appunto in grandi unità come la fabbrica. Ecco, questo tipo di tendenze non credo siano in qualche modo reversibili semplicemente con una riforma che tra virgolette ritorna indietro. La storia mi sembra insomma che ci insegni che non funzionano così semplicemente i modelli di sviluppo. Quello che è più a mio avviso pensabile, diciamo, è che assisteremo a un ridefinire la competizione fra aree di influenza geopolitiche su chi sarà in grado di offrire, diciamo così, condizioni migliori, più economiche, che spesso sappiamo vuol dire sulle spalle della forza lavoro, per ricollocare appunto alcuni passaggi delle catene produttive, delle supply chain, e quindi magari a vedere un aumento della competizione per chi può garantire una logistica appunto più smooth, più liscia. Ciò detto, insomma, ripeto, questa è come la vedo io, ovviamente insomma sono in molti in realtà a dire che questo discorso sul ritorno, sul riavvicinamento, sulla rilocalizzazione è spesso più evocato che un dato materiale, anche perché comunque, e su questo un po' chiudo questa prima riflessione, anche quanto è successo ad esempio uno dei casi più emblematici dell'inceppamento logistico di questi ultimi mesi, il canale di Suez, mi sembra fossimo a marzo, aprile di quest'anno, quando l'Evergreen, quella grande nave portacontainer, si incagliò nel canale di Suez bloccandolo per una settimana e causando a cascata una serie enorme di rallentamenti del commercio globale. Ecco, anche in quel contesto si disse, in molti dissero, ecco attenzione, qui è il problema che il gigantismo navale di queste navi sempre più grosse, che necessitano porti sempre più grandi, che come dire, quando impazzire fanno esplodere l'economia, e molti dissero ecco questo potrebbe essere il momento per ripensarlo. In realtà passati sei mesi non si ha nessuna notizia di qualche porto, di qualche grande multinazionale del trasporto che abbia rivisto il suo modello, anzi io credo che come dire sia quella del just in time, quindi del accelerare sempre più, del rendere sempre più scorrevoli le catene del valore e la ricerca continua di migliori prezzi, migliori condizioni su tutto il pianeta, sia un qualcosa di come dire costitutivo che caratterizza il capitalismo contemporaneo, e non credo che da questo si tornerà in senza al limite, insomma, diciamo così, dovrebbero arrivare da altri soggetti dei momenti di trasformazione di non certo a un'autoriforma ecco capitalistica.
Chiarissimo, mi ci ritrovo molto in quello che hai detto, tra l'altro per dare un po' di immagini anche a questo discorso, sicuramente una delle più iconiche è il ritorno, non che se ne sia mai andato, anche dell'importanza dei paesi dell'Est Europa all'interno di questa catena qua. Infatti è diventato abbastanza simbolo la Foxconn, l'azienda appunto che è la di facciata di produzione per il gigante della Apple, che ha incominciato ad aprire una serie di sedi nell'Est Europa, tra cui la Repubblica Ceca se non sbaglio, negli ultimi anni, e ha rafforzato enormemente la presenza lì proprio per diversificare. E appunto l'Est Europa non ha mai perso importanza, diciamo, come luogo di produzione, di produzione grazie appunto a lavoro sottopagato e in generale un accesso ai materiali facilitato. Basti vedere insomma anche tutto quello che è la storia di Torino, della Fiat, che ha scelto più volte la Polonia e l'Est Europa per andare a spostare i suoi luoghi di produzione. Però sicuramente ecco adesso potrebbe aumentare notevolmente la sua importanza, proprio per essere un'alternativa viabile ecco a questo Oriente che in un modo o nell'altro sembra più lontano.
Sì, diciamo che sicuramente se inquadriamo, diciamo così, i gli scenari, le aree geopolitiche, stiamo assistendo sicuramente a un rimescolamento di alcune gerarchie, di alcune funzioni dei territori. Un altro esempio legato insomma all'est Europa è quello anche di Amazon, che proprio in Polonia è stato uno dei centri dove ha investito di più Amazon per installare le sue prime infrastrutture europee. Ma secondo me più in generale quello che cui stiamo assistendo è una moltiplicazione anche di questa strategia di localizzazione delle grandi multinazionali, delle grandi imprese di produzione e distribuzione. Io un po' di anni fa ho fatto uno studio assieme ad alcune compagne e compagni sulle strategie con le quali anche in paesi diciamo così più ricchi, mettiamola così, europei, in Italia, in Francia in particolare, abbiamo cercato di guardare in che modo le compagnie logistiche, la TNT, la Bartolini, eccetera, eccetera, sceglievano il dove costruire i magazzini, il dove affittare eventualmente magazzini, ed era, questa era un po' insomma la nostra ipotesi che abbiamo fatto a partire da questo studio, il fatto che la localizzazione dipendesse assolutamente in primo luogo dalla ricerca di bacini di manodopera a basso costo. Quindi questo succedeva magari nella grande area del Grand Paris, in cui il dove si localizzavano i magazzini era immediatamente legato al fatto che in quelle zone, in quei quartieri c'era molta manodopera, diciamo così, disponibile, molta disoccupazione. Ma la stessa cosa vale anche per quello che avevamo guardato in Emilia-Romagna e in Veneto. Ecco, questo secondo me vale pure su scala, diciamo così, regionale, continentale e globale. Secondo me assistiamo appunto a questo rimescolamento di un puzzle geografico in cui le grandi aziende vanno alla ricerca di condizioni appunto più favorevoli possibili per loro, in termini sia magari di agevolazioni fiscali da parte degli stati, sia di concessioni di mano libera a livello di costruzione magari da parte delle amministrazioni locali, sia appunto di bacini di manodopera più a basso costo e più disponibili. Quindi dentro questo mosaico, diciamo così, territoriale che si viene a costruire, in cui questi grandi player globali cercano di sorvolare sfruttando al meglio quello che per loro è le possibilità di profitto, insomma quello che è il loro interesse, si costruiscono queste catene logistiche appunto molto più flessibili, perché spostare da una parte o da un'altra alcune catene è relativamente semplice rispetto al passato. Però anche su questo, per concludere, ci tenevo a dire una cosa, ossia questa: da un lato sembrerebbe che secondo questo panorama, diciamo così, che ho provato brevemente a descrivere, che ci si trovi di fronte a diciamo così un nemico imbattibile. In realtà non è così, e la differenza grossa rispetto al passato, diciamo di nuovo un po' semplificando, è che mentre la produzione intesa in senso tradizionale, diciamo così, la fabbrica o comunque un'azienda o qualsiasi cosa sia, un ufficio, quello che si vuole, è effettivamente delocalizzabile, se vogliamo, all'infinito, nel senso che al limite può aumentare il costo di trasporto, però io la produzione di, non lo so, di penne, posso farla in Italia, in Bangladesh, in Congo, poi al limite il problema diventa come spostarla per vendere in Italia, però posso, tra virgolette, farlo ovunque. La logistica, quindi la necessità di portare poi effettivamente al consumo le merci, non è di per sé delocalizzabile. Mi spiego: se io voglio portare le merci, le penne appunto di cui si parlava prima, a Torino, ok, posso spostare magari attorno a Torino un magazzino nell'area più favorevole, però prima o poi sul mercato torinese quelle penne lì ci devono arrivare, se no non posso fare profitto, non le posso vendere. Quindi in realtà la forza, la potenzialità e delle volte anche l'effettività dello sciopero, della lotta, del conflitto nella logistica sta un po' qui, ossia appunto nella non delocalizzabilità della funzione del portare le merci effettivamente a consumo. E su questo sta un po' la forza, ripeto, potenziale o in atto del lavoro organizzato nella logistica, ma anche della possibilità insomma di incidere da parte di sociale conflitti nell'interrompere, nell'inceppare queste grandi catene globali.
Guarda, grazie per l'intervento, perché effettivamente evidenziare la centralità della logistica è quella che poi si rischia sempre di perdersi un pochino al di là appunto dei momenti, come sottolineavi tu all'inizio, di Suez o del porto di Guangdong, piuttosto che alcuni dei momenti iconici di questi mesi. Alla fine sembra sempre solo un problema magari legato a dei colli di bottiglia natalizi, ma invece può essere, e lo si è visto, un punto di pressione, di lotta molto importante. Tra l'altro ti ringrazio perché hai involontariamente introdotto anche il prossimo approfondimento che faremo tra qualche minuto con un altro compagno di Bologna, con Giorgio Grappi, proprio invece più sulla composizione dei lavoratori della logistica, quello che sta cambiando nel corso di questi mesi. E Nicolò, io ti ringrazierei tantissimo, se hai ancora una battuta conclusiva, se no sicuramente ci riaggiorneremo nel corso delle prossime settimane, appunto nell'arco di questo approfondimento sulla tematica della nuova produzione della logistica.
Benissimo, grazie mille, salutatemi Giorgio, e insomma credo che state facendo un lavoro molto interessante al suo modo strategico per comprendere un po' sia le tendenze di trasformazione capitalistica oggi, ma anche la possibilità di individuarne, insomma, i punti di contrologistica, i punti di rottura. Quindi insomma buona ricerca e buon ascolto per chi ci ascolta.